Vi leggo il messaggio di questa sorella che ho menzionato prima, che si chiama, diciamo, M. Ciao, voglio ringraziarvi per le preghiere. Io non ho detto molto di me, ma voglio farlo per farvi capire i miei problemi. Molti anni fa ho tradito mio marito e con quella relazione ho avuto un figlio. Avevo già due figli, anche con mio marito, e dopo è nato il figlio di quell'uomo per quale ho perso la testa e sono caduta in depressione. I sensi di colpa non mi facevano più vivere. Sono arrivata a prendere dei farmaci, entravo e uscivo dagli ospedali, un inferno. E ho deciso di dire tutta la verità a mio marito. Insieme abbiamo lasciato pure il paese dove stavo per dimenticare quella storia. Ma niente, continuavo a vedere quella persona lo stesso e stavo sempre più male. Avevo una doppia vita, ma non ce la facevo a smettere. Se non lo vedevo, stavo male. Se lo vedevo, stavo male lo stesso e non sapevo più che mi stava succedendo. Ero sempre depressa. E poi ho conosciuto un altro uomo che sta nello stesso condominio e ho lasciato mio marito per questa persona. Non riesco più a rifarmi una vita. Odio gli uomini e non posso lavorare perché ho avuto un cancro e non ho più la forza di prima. Non sopporto più tutto questo vivere nella miseria, vivere di sconforto, depressione, malinconia. Insomma, sono a terra. Vorrei che mi aiutaste nelle preghiere e liberarmi di tutti i miei problemi. Per favore, non mi abbandonate. Ciao, grazie.
Amen. Mi dai la scrittura, Proverbi 9:17, per favore.
Proverbi 9:17.
Angela, Proverbi 20:17. Oh, ce la fai, Angela?
Sì.
Proverbi 9:17. Le acque rubate sono dolci e il pane mangiato di nascosto è soave.
Proverbi 20:17. Il pane frodato è dolce all'uomo, ma dopo avrà la bocca piena di ghiaia.
Quindi l'adulterio è un po' come uno che, sai, si comincia da bambini a rubare la marmellata, il cioccolatino, perché è dolce, eh. Bisogna ingannare la mamma perché i dolci sono buoni. Sì, la mamma ha detto di non mangiarli perché dice che ne mangia già troppi, fa male al corpo, ai denti, eccetera. Però è così dolce la marmellata, è così dolce il cioccolato, e così adesso disubbidisco alla mamma e lo mangio di nascosto. L'abbiamo fatto tutti, no?
Sì.
Perlomeno io sì. Non so voi.
Non solo marmellata.
E si comincia dalle marmellate, il cioccolato, poi questo, poi quello. Poi ti sposi e dici, le acque rubate sono dolci, sì, mio marito, mia moglie sono belli, però quest'uomo qui c'ha più pelo sul petto, questo qui c'ha... è più muscoloso e assomiglia più a un orangotango e più nella mente, sai, poi il diavolo glorifica le cose, se solo potessi andare a letto con quello, quella donna lì, chissà, è come il paradiso. Poi vai, provi, dici, però come vai a Genesi 3:6, dopo che hai provato il peccato, cosa ti dice, cosa senti dopo che hai provato il peccato?
Genesi 3:6. E la donna vide che il frutto dell'albero era buono a mangiarsi, che era bello vedere, e che l'albero era desiderabile per diventare intelligente. Prese del frutto, ne mangiò, e ne dette anche al suo marito che era con lei, ed egli ne mangiò.
Quindi qui Eva vede che il frutto dell'albero era buono a mangiarsi, bello da vedere, desiderabile per diventare intelligente. Mm. Prese il frutto, ne mangiò e ne dette anche a suo marito che era con lei, e lui furbo mangiò anche lui. Così diventiamo intelligenti in due. E qui comincia tutto. E qui la storia dell'umanità comincia qui. Se no a questo punto noi saremmo già angeli. Invece no, siamo in una valle di lacrime. È della vecchia storia che le acque rubate sono dolci, il pane frodato è dolce all'uomo, ma dopo avrà la bocca piena di ghiaia. Il drogato comincia... Com'è che il diavolo c'è gioco facile con la droga? Droghe, non dico solo con la siringa. La droga può essere un computer, può essere uno smartphone, può essere una macchina, può essere una motocicletta, può essere qualunque cosa. Può essere la moglie e il marito che la mette al di sopra di Dio. E allora arriva Gesù, cosa dice? Camminate per la strada stretta e diritta. Italiano dice stretta e angusta, inglese dice stretta e diritta. Vabbè, tutte e due, però a me mi piace stretta e diritta, cioè diritto per il Vangelo. E la strada stretta e diritta non è sempre la più comoda. Tu lavori in un posto dove prendi in giro i cristiani, e allora è meglio rinnegare Gesù, è più comodo, così non mi prendono in giro. E allora lo rinneghi, poi capisci che è sbagliato, allora cominci a innalzare Gesù, però arriva a un certo punto il diavolo ti ricatta. Arriva il direttore e dice, senti, tu qui ho capito che tu sei cristiano, se vuoi rimanere a lavorare qui devi... Insomma, poche parole a rinnegare Gesù. Allora tu ti fai licenziare, Dio ti benedice, e dopo un giorno, una settimana, un mese, quando cade, lavorando sulle ginocchia in preghiera, il Signore ti dà un lavoro diverso. Magari non sarai più il capo ufficio con due computer, tre computer davanti, magari sarai lì a pelare patate, magari sarai lì a aiutare un cuoco in cucina, mentre cucini, aiuti in cucina, lavi anche i piatti, e spazi per terra, e svuota l'immondizia, ma puoi parlare di Gesù Cristo? E allora cosa scegli? Sceglieremo l'ufficio col computer dove Gesù non si può parlare o andare a lavare i piatti in una cucina dove sei più libero di parlare di Gesù? Ah, se io parlo di Gesù mi licenziano dalla scuola. Eppure evangelizzo poco, 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 poco. Ma qui questa gente qui gli dà fastidio che sono cristiano. E allora devo rinnegare Gesù perché sennò perdo il lavoro. Perdi il lavoro! Sai quel bellissimo film che abbiamo visto, i Dieci Comandamenti? Che Mosè in questo film, c'è una bellissima scena, va dalla madre e gli dice, io sono tuo figlio, no? E c'era lì, vicino a lui, c'era la principessa d'Egitto, sua madre, virgolette, adottiva. E dice, no, sono io tua madre. E allora la schiava, la madre, la vera madre di Mosè, e non voleva dirlo che lui era suo figlio perché se no sarebbe... È stato peggio per Mosè. Però vedeva che Mosè stava rinnegando il suo popolo. E allora Mosè gli dice, dimmi la verità, sei mia figlia, sei mia madre o no? E allora la madre gli fa in questa bellissima scena ideata dal regista Cecil B. DeMille, non è nella Bibbia, è nel film, però è bellissimo, rende l'idea. E questa sua madre schiava gli dice, no, tu non sei mio figlio. Mio figlio sarebbe uno schiavo, non sarebbe principe d'Egitto. E qui comincia il tormento di Mosè. E alla fine, quando capisce che è veramente sua madre, lei, e allora lui si nel film si fa schiavo. I Dieci Comandamenti con Charlton Heston, Cecil B. DeMille, il regista, uno dei film più belli mai fatti. Guardatelo, riguardatelo senza paura. C'è solo da imparare. E Mosè diventa schiavo, come dice appunto in Ebrei 11. Mosè preferì il vituperio di Cristo alle ricchezze d'Egitto. Non temette l'ira di Faraone e liberò e portò fuori Israele dall'Egitto. E noi siamo disposti a diventare schiavi pur di non rinnegare Cristo. Ora, questa sorella abbia avuto molte acque dolci e molto pane rubato che è dolce e buono. Il pane rubato è buono. Le acque rubate sono dolci, cioè è così dolce andare a letto con uno perché non ha responsabilità, ti copre di lusinghe, va bene, ti copre di regalini, andiamo a mangiare il gelatino insieme, andiamo a prendere l'aperitivo insieme, ti porterò al ristorantino perché tu sei la donna migliore del mondo, sei la più bella del mondo, e poi andiamo a fare un po' di sesso. Ah, paradiso sulla terra. Vai a casa e c'è il marito che brontola. Come mai stasera non c'è la cena? Non mi scocciare, ho avuto da fare. Come mai questo? Ah, non mi scocciare, sei un marito brontolone. E magari lo è, magari l'hai fatto tu brontolare. Magari no, magari sì, quello che è. Vai a casa e dici, ah, beh, però mio marito non riesce più a fare sesso come una volta, adesso è noioso. Quindi vado a cercarmi un giovane aitante, tipo stile gorilla, che lui è più aitante. O una donna, dipende dalla situazione. E ecco che hai mangiato l'albero, il frutto proibito. L'adulterio è un frutto proibito, la droga è un frutto proibito. Va bene, il maltrattare la moglie e il marito è un frutto proibito, il peccato è un frutto proibito. Quali sono i frutti proibiti? Leggi il Vangelo. Quali sono i frutti giusti? Leggi il Vangelo.
E come si fa a resistere?
È facilissimo, molto facile.
Non è così facile.
Io c'è stato un periodo che sono cascato nella pornografia. Va bene, è stato un piccolo periodo nella mia vita, sono cascato nella pornografia. Come ne sono uscito? E semplicemente innamorandomi sempre di più di Gesù, svegliandomi la mattina, imprigionando la mia zucca, il mio cervello, e no, qui bisogna andare nel modo giusto. Ed ero cristiano, tutto. E sono cascato nella pornografia per un breve periodo. Giornalini, giornaletti, questi giornalettini. E ne sono uscito, e è stato l'amore per Gesù che mi ha fatto uscire. Mi sono guardato a un certo punto, mi sono guardato davanti allo specchio spirituale e ho detto cosa devo fare qua. Capivo che ero incamminato nella direzione che era un pozzo nero davanti a me, era direzione di male in peggio, in peggio, in peggio, in peggio. Poi fai overdose, sei drogati e fanno overdose. Se fai overdose di adulterio, di pornografia, cadi nel cesso. E allora, però, grazie a Dio, avevo immagazzinato nel cuore Gesù, l'amore per Gesù, il fondamento di Gesù, il fondamento delle scritture, e mi sono salvato così. Infatti dice, c'è un salmo che dice, trovi una scrittura, Daniele, no, non è Daniele, è nei salmi, e dice se foundation be destroyed, in salma, dice se il fondamento è rovinato cosa può fare il giusto? Niente. Cioè quello che stiamo cercando di fare noi qui nella Chiesa dello Spirito, costruire un fondamento a tutti i fratelli che fanno parte della nostra Chiesa, invitiamo anche quelli che ci visitano così di tanto in tanto. Se non costruite un fondamento come la chiglia della nave, la chiglia della nave evita che la nave fa sotto sopra.
Allora tu sei uscito fuori con la tua relazione con il Signore. Questo è stato il punto principale che ti ha aiutato, sì, a uscire fuori e a resistere ai peccati.
Sì, sì.
Perché uno tante volte dice, oh, devo lottare, devo resistere. Tante volte forse è una cosa che uno fa nella carne. Però questo che dici tu, ti innamori di più di Gesù e dopo non ti senti di fare questi peccati, perché il tuo amore per Gesù è più grande di quella tentazione. Perché tante volte noi, anche io nella mia vita, penso devo lottare, devo resistere, devo... You know? E tante volte è una lotta nella carne, però non nello spirito.
Allora, guarda, dammi una scrittura qui, Salmo 11:3.
Allora tu dici che è quello che questa sorella deve fare, anche lei, per poter uscire da depressione, desideri sbagliati, adulteri.
Se tu, supponiamo, io ho conosciuto un cristiano una volta che aveva sposato figli e evangelizzato una ragazza, e questa qui si è data a Gesù, è diventata cristiana, è veramente salvata, tutto, si è messa a evangelizzare, però questa era molto bella, era molto sexy, molto bella questa ragazza, insomma alla fine questo comincia ad andare a letto con questa ragazza. E è successo che ha abbandonato la moglie e i figli e si è messa a vivere con questa donna.
Mamma mia.
E io gli ho parlato con questo uomo. E a quel punto, quando gli ho parlato io, lui era già tornato dalla moglie, però era mezzo distrutto. Aveva perso fiducia in se stesso, aveva perso il rispetto di se stesso. La moglie era una dolcissima ragazza, una ragazza di Genova. I figli erano molto preziosi e sono tornati insieme alla fine. E mi ha detto: non c'è niente che il diavolo può usare di più di una bella donna come esca, e viceversa un uomo.
Sì, sì.
Va bene, quindi cos'è che ti salva da queste cose? Il tuo amore per Gesù. Devi andare a scuola. Qual è la scuola? Ce l'hai quella scrittura?
Sì.
Leggilo.
Salmo 11:3. Quando i fondamenti sono rovinati, che può fare il giusto?
Cioè, se tu non c'hai fondamenti nelle scritture memorizzate, nella parola, in Gesù, non puoi fare niente. Infatti, quello è una cosa buona che credo, una delle cose migliori che stiamo facendo qui nella Chiesa dello Spirito, è creare un fondamento di parola memorizzata, praticata, predicata. Memorizzata, praticata, predicata. Scrivetelo, per cortesia. In tutti voi. Quelli di voi che non l'hanno fatto, e senza eccezione sono tutti caduti nel fosso, è vero o no, Angela?
Sì, è vero, non sono stati forti abbastanza per resistere.
Abbiamo perso molti fratelli per strada, fratelli che prima avremmo messo la mano sul fuoco per loro,
sì.
Sono diventati a mezzo cuore e praticamente quasi non ci salutiamo più, e ormai vanno per una strada parallela, e però a mezzo cuore, non c'hanno né chiesa in casa, non c'hanno discepoli, non c'hanno niente.
Perché perdi, non ti concentri più su Gesù, sulla tua relazione, la bellezza di Gesù, ma ti concentri sulle cose della carne, i tuoi desideri, e così diventi sempre più debole. E perdi lo scopo.
La cosa che ti può salvare, e oggi pregheremo nella comunione, però non serve a niente né comunione né Gesù e neanche preghiera, se tu non apri il cuore, se non sei disposto a morire per Gesù, se non sei disposto a soffrire per Gesù. Quando io ho visitato la comunità di San Patrignano, quella di Muccioli, che è la numero uno in Italia, è come una città adesso, mi hanno detto che una volta li legavano ai letti, e poi era illegale, hanno smesso di farlo, forse lo fanno ancora, però hanno smesso di farlo perché mi pare che qualcuno, anche i Muccioli, mi pare che è andato anche in prigione per queste cose, che poi uno è morto. Perché li picchiavano, quando uno si drogava li picchiavano e alla fine uno è morto, e Muccioli mi pare che è andato anche in prigione, Muccioli. E adesso non sto a giudicare, perché lì fanno un lavoro meraviglioso, sono andato a visitare di persona. E una cosa che mi hanno detto, che mi hanno portato in giro a farmi visitare un po', gli ho detto chi ero, cosa facevo, e che predicavo il Vangelo anche ai drogati, e mi hanno portato in giro a farmi visitare il posto. Erano cavalli, scuderie, stalloni, fanno pellicce, c'hanno piscine, scuole, c'hanno tutto, c'hanno persino l'ospedale lì. Dico, una città. E mi ha detto una cosa che mi ha detto, che mi ha colpito, è stato, dice, che io ho fatto una domanda e dice, come va qui? Gli ha detto quella disassuefazione, perché io ho visto persone ho pregato per drogati e immediatamente si sono liberati, e così come quando preghi un ammalato il dolore se ne va lo stesso. Abbiamo pregato, all'istante non hanno avuto più queste crisi di astinenza, però loro non pregavano quelle persone, ovviamente, e loro mi hanno detto, qui ci vuole 3 giorni di crisi, di solito c'è 3 giorni di crisi, notte e giorno non dormono, soffrono come Gesù in croce 6 ore, 3 giorni di crisi, che il tuo corpo, se puoi, vai, anche specialmente alle giovani donne che vengono ricoverate, non proibito uscire, se escono non possono tornare. Perché loro escono, si vanno a prostituire, comprano la droga e tornano. Loro se escono non tornano. Allora li legavano anche ai letti. Mi hanno detto che sono 3 giorni di crisi d'astinenza, che gridano, strillano. E adesso non li leggono più, però. Quel che ne so io. E gli ho detto, come fate allora quando c'erano queste crisi? E fa, li prendiamo, facciamo uscire dal letto, se è notte, eccetera, e li facciamo passeggiare. Andiamo 2 di noi, lo facciamo passeggiare tutta la notte, alcune ore. Dopo 3 giorni si calmano, crollano e dormono. 3 giorni di inferno. Va bene, quindi tu sorella sei afflitta, va bene, da uno spirito di adulterio, è uno spirito di lussuria, è un demone che ti affligge. va bene, ti porterà al suicidio, ti porterà alla morte, che come vedi non è, hai sei saltato da un adulterio all'altro, dalla padella alla brace, hai scoperto che le acque rubate sono dolci, ma non la dolcezza non dura molto.
No, perché adesso dice odio gli uomini.
Esatto, gli uomini non c'entrano niente. Guarda, odiare gli uomini non servirà di più di uno che odia le donne perché ha commesso adulterio. Questo ha fatto Sant'Agostino. Andava di donna in donna, da donna in donna, e poi è diventato così strano nelle sue teologie che il sesso è peccato. E da qui i preti non si sposano perché il sesso è peccato. Quindi pedofilia sì, sesso matrimoniale no, questi sono fuori binario al 100%.
Vero.
Quindi preti cattolici che ci seguite, sposatevi. Se c'è qualche bella suora, qualche monaca di clausura, qualche sorella nella vostra chiesa che voi gli piacete e che si sofferma, eccetera, controllate se è la sposa che Dio vuole darvi. Sì, però il Vaticano poi mi toglie la congrega. Tu prendi le tue pecorelle e apri una chiesa in casa. Va bene? Io ho lavorato con un sacco di organizzazioni, destra e sinistra, chi più, chi meno, persone nel binario, persone fuori binario, tutti i colori, non critico nessuno. Anch'io sono stato fuori binario molte volte, non posso criticare nessuno. Fin quando un giorno ho deciso di stare solamente sul binario della Bibbia, tutto è migliorato. E mi sono separato mille volte da persone che non si potevano lavorare insieme. Capito? Gente che profetizzava a modo suo, me ne andavo. Quindi se voi state in un'organizzazione che può essere la nomenclatura cattolica, uscite. I cattolici dovrebbero separarsi dal cattolicesimo e diventare cattolici cristiani o cristiani cattolici, non cristiani romani, siciliani, milanesi. La chiesa apostolica milanese non c'è, la chiesa siciliana non c'è, chiesa romana non c'è, sono stupidaggini. Va bene? Come la chiesa protestante evangelica, non esistono, non c'è nella Bibbia chiesa evangelica, c'è la chiesa di Cristo. Quindi quando vi stancate di fare il prete nubile che soffre perché il sesso è peccato, aprite gli occhi, il sesso non è peccato. Adamo ed Eva fu loro comandato di moltiplicarsi in Genesi capitolo 2, prima di Genesi 3, prima del peccato di Genesi 3. Va bene, ci sarebbe tantissimo da dire qua, ma non so Angela quanto tempo mi dà.
Sì, però,
se c'è domande fai.
Sì, no, mi è piaciuto il messaggio di prima che hai detto che se non hai un fondamento nel tuo cuore, nella parola di Dio, non potrai mai superare da sola queste tentazioni o queste depressioni, che la tentazione poi, il peccato ti porta alla depressione. E allora quello che serve è cambiare il tuo modo di pensare, che si fa solo conoscendo la parola. È solo lo Spirito Santo che ti dà questa forza di cambiare il tuo modo di pensare.
È il fondamento. Quel fondamento ti dà la forza di abbandonare il diavolo, abbandonare il sesso di adulterio, uh-huh. Abbandonare qualunque droga. Il sesso è una droga. Uh-huh. È una droga. La tua carne, sì, la nostra sì. Carne gli piace qualunque porcheria possibile e immaginabile. La nostra carne gli piace tutto. Omosessualità, il lesbianismo, il porchismo, l'animalismo e il diavolismo, la nostra carne. Mm-hmm. Chi lo dice? San Paolo. Dove? Romani capitolo 7.
Sì.
Sono schiavo del peccato. Quindi è inutile che mi dice, io non desidero, no, tu desideri come gli altri, più degli altri, solo che dobbiamo soggiogare.
Amen.
Questo diavoletto che si chiama nostra mente carnale, dobbiamo dirgli, parlare alla nostra mente, mente, sì, chiudi il becco.
Amen.
Stai zitta mente, come se parlassi a un demone. Il problema non è il diavolo. Chi è il problema?
La nostra mente.
Non è il diavolo. Chi va all'inferno non è per colpa del diavolo. Che se fosse colpa del diavolo andrebbe solo il diavolo all'inferno.
Sì.
Chi va all'inferno è per colpa sua, peccati suoi. I demoni, gli angeli caduti che seguiranno il diavolo all'inferno non andranno all'inferno per colpa del diavolo, perché loro hanno scelto. Adamo dice, è colpa della donna che tu mi hai data. Tu mi hai dato una donna sbagliata, colpa tua, Dio. Adamo ha pagato per i suoi peccati.
Sì.
Sì, ti ho dato la donna, fuori binario è andata poi, ma tu hai scelto di seguirla. Il diavolo non ti ha messo... Il diavolo è andato da Eva, gli ha messo un piede sul collo, fa o mangi la mela o ti uccido. Ha fatto così.
No.
È andato vestito, è andato come un gorilla che l'ha strangolata?
No.
No, è andato come se, perché Dio non, questo non l'aveva permesso. Quando il diavolo, il serpente si è avvicinato a Eva, dov'era Dio? In vacanze?
No.
Era lì che guardava. Guardando. Fammi vedere cosa fa, Eva è stata messa alla prova. Mm-hmm. Come dice Apocalisse 2.10, cosa dice? Leggi, Dora.
Sì.
Apocalisse 2.10, Dio, è Dio che ha permesso che il diavolo entrasse nel giardino. Sentite il predicatore che dice, Dio non c'entra niente, mica Dio va in giro a tentare. Certo che Dio prova e mette alla prova. Vai, Dora.
Apocalisse 2.10. Non temere quello che avrai da soffrire. Ecco, il diavolo sta per cacciare alcuni di voi in prigione, perché siate provati. E avrete una tribolazione di 10 giorni. Sii fedele fino alla morte e io ti darò la corona della vita.
Qui subentra lo Spirito Santo per capire la differenza. Il diavolo ti caccia in prigione, il diavolo ti tenta, il diavolo ti mette la prova, il diavolo ti attacca, è tutto. Ma Dio permette, Dio lo accetta, perché? Perché lui sa che, Romani 8:28,
che tutte le cose
cooperano
per il bene,
a fin di bene per quelli
per
che?
Quelli che amano Dio.
E quelli che non amano Dio?
No.
Tutto coopera a fin di male. Quindi se volete sapere perché vi va tutto storto, perché andate dalla padella nella brace, nei tizzoni ardenti, nel carbone e nel cesso, perché di male in peggio, perché non amate Dio. Come non amo Dio? Io ripeto il rosario. Allora tu ami il rosario, non Dio. Ma io vado sempre in chiesa e mi siedo sulla panca. Ami la panca, ma non Dio. Dio è sempre secondario. Tu che vai in chiesa, in un edificio morto, stramorto, tu ami la chiesa di pietre, primo. Dio, secondo. Perché andresti in quell'edificio stramorto tutte le settimane se non amassi più di Dio? Se amassi Dio e non lo ami, lo ami secondario, andresti in strada tutti i giorni come Gesù. Non in un edificio stramorto, ascoltare prediche morte che non servono a niente, ti fanno morire più di quel morto che già sei, mezzo morto, scusa.
Sì.
D'accordo?
È una questione di tutto cuore.
Allora, come?
Tutto cuore.
Allora, questa sorella, io dico, lavora sulle fondamenta. Se solamente segui il corso biblico 5 mesi col cuore, non con mezzo cuore, col cuore, tutto, questa predica, questo messaggio, questo avvertimento non servirebbe a niente, perché segui esattamente il corso biblico, guarda, il nostro che ti diamo di 5 mesi, se trovi uno migliore di 4 mesi e mezzo in un'altra chiesa, vai tranquillo, non siamo qua a fare concorrenza, però se Dio ti ha mandato qui, in questa chiesa, chiesa dello Spirito, abbiamo un fondamento, si chiama il corso biblico profetico di 5 mesi, se lo fai con mezzo cuore, ciao, hai solo sprecato 5 mesi, se lo fai con tutto il cuore, ricordati che i corsi biblici per diventare pastori, eccetera, nelle chiese normali durano anni. Devi pagare, andare a dormire qui, dormire là, pagare qui, pagare qui, no. È gratis, infatti tutto è gratis qua, venite, mangiate, bevete, tutto gratis, a Isaia 55. Se solamente fai il corso biblico con tutto il cuore, guarda, non hai tempo per adulteri, non hai tempo per pornografia, no? Non hai tempo per, hai solo perché Gesù diventa, sì, il fondamento nel cuore, sì, nell'anima,
si prende tutto la mente,
nella
Gesù.
Carne, perché nella carne? Perché quando vai a evangelizzare la carne va a seguire Gesù, non vuole, ma la trascini come un asino o un mulo che non vuole camminare.
A volte sì.
A me è capitato.
Sì.
Andavo a evangelizzare, la carne diceva no, e io dicevo stai zitto, testa dura, testa di rapa. Sto parlando a me stesso, eh?
Sì, sì.
Trascinavo come un mulo che non voleva. E alla fine, dopo, sai, di solito 15 minuti, 10 minuti, 15 minuti, è tutto tranquillo. Cioè, è come cliccate in internet, domando i cavalli, cowboy che domano i cavalli. Caro mio, salti sul cavallo, ti vuole slanciare a destra, a sinistra, ti vuole fare diventare un missile. Va bene? Quel cavallo imbizzarrito, ribelle, sei tu, la tua mente carnale, non vuoi essere cavalcata dallo Spirito Santo. Perché? Perché viene il diavolo e dice, ma no, che sottomette essere, adorare Dio, no, essere libero. Lì, così, quando il diavolo ha parlato ai demoni, agli angeli caduti, è lo stesso come Adamo ed Eva, voi seguite me, sarete come Dio, adorare Dio, ma no, adora te stesso. Oggi è la stessa bugia, l'induismo New Age, cos'è? Dice, dov'è la verità? In Gesù? No, la verità non è in Gesù, è in te stesso. Devi scoprire la verità in te. E qui vedi il diavolo, qual è il miglior modo di dire bugie? Stare più vicino possibile alla
Verità.
Verità. Quindi il diavolo si avvicina alla verità più che può. La verità è in te, vicinissimo a quello che dice Dio. Perché Gesù è in te e la verità viene attraverso di te. Ma proviene da Gesù.
Amen.
Non dal tuo cuore vuoto, mente vuota, zucca vuota, anima vuota, spirito vuoto, corpo vuoto, buona nulla, che quando muori vai nell'Hades e poi nel lago di fuoco. Angela, io mi fermerei.
Amen, amen. Ma è bello. È bello questo messaggio. Credo si applica a noi tutti, non solo alla sorella che chiede preghiera.
Io questa sorella la voglio vedere, prima che finisce questa trasmissione, liberata, benedetta, con lo spirito d'adulterio e di lussuria, con una pedata, ricacciare al diavolo da dove
Amen.
Viene.
Amen.
La voglio vedere. Voglio che mi scrivi e mi dici che hai accettato il messaggio di Gesù, hai accettato le scritture che ti ho data, ti sei inginocchiata, hai pianto sul pavimento, hai invocato Gesù, hai dato tutto il tuo cuore e sei liberata, sei felice, sei piena di gioia. L'adulterio, puh, fuori di qua, via da me, dice Domenico, chi è? Greco?
Greco, sì. Sì, sì, sì.
Domenico Greco, quel dolcissimo fratello che non ho piacere di conoscere, mi piacerebbe conoscerlo, dice via da me,
Amen.
Via da me. Prepara quella canzone sul secondo binario, Gabriele. Angela,
Amen.
Se qui non salti dentro, io non salto
Amen.
Fuori.
Amen, amen.
Next,
amen.
Next.
Amen. Le richieste di preghiera.
Let's go.
Preghiamo per Guglielmo. Poi la sorella M, che abbiamo letto prima, che ha detto che soffre di depressione e ha confessato i 2 tradimenti.
Sì.
Lei sta seguendo e dopo la tua risposta ha scritto: voglio con tutto il cuore la parola di Dio. Sì, ho pianto, sono pentita per i miei sbagli. Voglio la Bibbia, voglio fare la volontà di Gesù. Mi sento agitata perché voglio conoscere Gesù. Grazie delle belle e brutte parole. Lo so, ho sbagliato e lo riconosco. Ma ora voglio la mia vita, aiutatemi.
Amen, siamo qua per aiutarti. E la medicina a volte è un po' amara, però è quello che hai bisogno. E le brutte parole, cioè più che brutte parole, sono dei rimproveri.
Sì, sì, sì.
Va bene, se sento lo Spirito Santo che ti rimprovera. Però se tu le riceverai, la parola di Dio è come una grattugia, ti gratta via tutto il veleno, il pus, il marciume, il cancro spirituale, i peccati. Però se accetti la grattugiata, che fa male, cos'è che fa male? All'orgoglio, alla superbia, all'egoismo, alla carne che vuole sempre le cose sbagliate. Se le accetterai sarai liberata. Io ho la fede che Gesù ti può liberare oggi e che tu potrai saltare di gioia, di felicità e di libertà, però devi essere disposta a vivere per Gesù, morire per Gesù, dare tutto te stessa, dimenticare le cose della carne e sarai libera con rapporti sessuali o senza, rapporti sentimentali o senza, con marito o senza, e pregare che il marito ritorni. Va bene, lo hai maltrattato, ha trattato male, e ricorda che il marito è un campo di missione, lo sposo è un campo di missione, non è un campo di piacere per farti felice, no, lo sposo è un campo di missione. Va bene, se tratterai lo sposo come campo di missione, allora sarà il tuo miele, il tuo zucchero, il tuo protettore, la tua benedizione, e il tuo compagno spirituale e carnale. Ma prima devi trattarlo come un campo di missione, qualcuno che devi evangelizzare col tuo amore, la tua pazienza, la tua misericordia, la tua sottomissione, e ricevendo la parola, vivendo nella parola. Lo dico a tutti, fratelli. Avanti, Angela.
Amen.